alla discussione che circola, no? Non avendo la pretesa. Ma su quest'ultima cosa, nello specifico, c'è quella frase, no? Ad effetto, usata da Hans Küng, no? Non ci sarà pace tra le nazioni se non ci sarà pace tra le religioni. E non ci sarà pace tra le religioni senza conoscenza tra le religioni, no? Quindi questo aspetto che dici è assolutamente rilevante, più in un panorama come il nostro. Parlo dal punto di vista soprattutto occidentale, italiano, insomma, dove questa cosa è ancora molto timida e balbettante, no? Abbiamo bisogno di categorie, di conoscenze. La conoscenza non è tutto, non risolve, lo diceva Padre Battaglia all'inizio, c'è anche un problema di relazione. Per fortuna poi qualcuno usa questa espressione che io condivido abbastanza. Dice: non esiste il dialogo tra le religioni, esiste il dialogo tra persone di religioni diverse, no? Ora, questa cosa c'è, fa parte del nostro vissuto quotidiano, probabilmente strutturarsi per percorsi formativi di conoscenza, anche dal punto di vista delle competenze, questo aiuterebbe a vivere un dialogo e una relazione con gli altri in modo migliore. Ma questo è solo un rimando così per condividere fondamentalmente quello che dici. Poi sulle altre cose, così sentivo e interagisco così. Ora, sul tema dell'ospitalità, adesso magari non rispondo interamente alla questione, ma la preoccupazione è anche, questo sì posso dirlo, come docente all'ISE, insomma, è quella di dire: l'ospitalità deve smettere di essere pensata solo come atteggiamento morale, no? Ancora nella teologia ecumenica siamo lì che discutiamo circa l'ospitalità eucaristica, se sì, se no, e se come, no? Con tutti i distinguo, con tutte le osservazioni pertinenti alla cosa, però bisognerebbe ripensare all'ospitalità, e qui le culture altre, soprattutto quelle africane, evidentemente hanno molto da contribuire, non come categoria morale, non perché questo non sia, questo deve essere, ma prima ancora come principio, come cifra, come categoria, se volete, adesso usando una parola impegnativa, ontologica. Appunto perché l'essere è di più di essere, dicono le religioni, essere accolto, per ritornare ai discorsi di prima. E quindi se è così, l'ospitalità non minaccia, non riduce l'identità, no? Ma offre un percorso anche alla propria identità, no? In modo diverso. Del resto su questo, usando anche più metafore, spero sintetiche, ma altrettanto chiare, siamo rasserenati, se dovessimo dire così, nel senso che le grandi culture, in qualche modo molto schematico, quella greca se volete, quella ebraica cristiana, propongono fondamentalmente, a proposito di identità, due modelli, no? Quello di Ulisse e quello di Abramo, no? Ma Abramo è per eccellenza colui che, no? Ospita, no? Mentre Ulisse, il mito di Ulisse attorno a Ulisse è piuttosto quello delle radici, del ritorno alle radici. Abramo è quello che parte, che cammina, che esce, no? Capace di ospitare per chi a sua volta ospitato. Da questo punto di vista vorrei dire, cioè, abbiamo una legittimità, se questo fosse un problema, anche in ordine alla riflessione biblica in generale. L'ospitalità, insomma, potrebbe diventare una cifra ecumenica per eccellenza nel dialogo anche con le altre religioni. Detto questo, se sono stato chiaro, salvo altre due cose almeno. Giustamente la Daniela diceva una cosa molto bella, molto importante, io almeno la recepisco anche così, del valore antropologico, no? Riscoprire il valore antropologico delle religioni, no? Della lettura che le religioni fanno dell'umano, no? E su questo è interessante perché se non si muove la teologia, del resto si muovono le scienze sociali. C'è un documento molto poco conosciuto, lo dico perché questa cosa attraversa anche poi competenze professionali, nel senso che insegnando la religione nel mio liceo la cosa torna. C'è un documento della Comunità Europea, si chiama I Principi di Toledo, non so se l'avete avvicinato o visto, se c'è sia la versione spagnola che la versione italiana. In realtà la versione italiana no, c'è la versione spagnola, la versione inglese, si sta pensando di tradurlo in italiano, ma insomma I Principi di Toledo, che è un orientamento di una commissione interna della Comunità Europea, questo è interessante, per l'insegnamento della religione e delle religioni, evidentemente con la preoccupazione appunto di aprire e dove si recupera questo discorso della dimensione antropologica. Voglio dire, se non arriviamo noi, se non arriva la teologia, non è un problema di concorrenza, è un problema di capire questa cosa,
sta lì.
E che potrebbe essere? Di passaggio, forse un esempio marginale, magari non c'è entrato su questa. Altra cosa interessante è che c'è un'associazione, questo forse qualcuno di voi la conosce, si chiama, cito questi esempi perché che anche dal punto di vista congiunturale, il valore di questa cosa, di questa riflessione sull'antropologia, no? dell'uomo a partire dalle regioni. C'è un'associazione che si chiama Biblia, una casa Biblia, che si propone come associazione per una lettura laica e aconfessionale di lettura della Bibbia, non so se l'avete mai incrociata nei vostri percorsi, insomma, che è un'associazione estremamente seria, a cui tra l'altro collaborano anche persone che insegnano l'ISE, uno per tutti, Piero Stefano, che tutti conoscete, una associazione molto seria, che ha firmato con il Ministero dell'Educazione un protocollo per l'insegnamento della Bibbia a scuola, volendo dire che non è in concorrenza con nessuno, ma volendo dire che la dimensione, appunto, per tornare a questo livello, oltre ad altri, culturale, ma anche la dimensione antropologica, no? Contenuta e proposta dalla Bibbia, è un patrimonio per la formazione delle persone. Quindi è ora che anche la teologia si occupa di questo, certo che sì. Finalmente, l'altra cosa che volevo dire, mi sembrava di poter dire rispetto alle osservazioni, provando a metterle insieme, è io personalmente avverrò sempre di più, noi per il dialogo con le altre cosmovisioni, aprendo a una parola che forse rompe, no? Certi stereotipi, perché chi è religione, perché poi andiamo dai buddisti, allora è una religione, non è una religione, è una filosofia piuttosto che... Allora, il dialogo con le altre cosmovisioni, se non religioni, con le altre tradizioni spirituali, diciamo così, ha bisogno sempre di più, dal mio punto di vista, evidentemente riflette una sensibilità molto opinabile, ha bisogno sempre di più di una matura, consapevole, teologia ecumenica. Non possiamo fare un dialogo da soli, no? Noi abbiamo il contributo che le chiese cristiane possono dare a dire noi questo patrimonio l'abbiamo, nel senso che abbiamo imparato nel conflitto, anche nella polemica, se volete, abbiamo imparato uno stile di dialogo, lo usiamo nel dialogo con le altre prospettive. Questa cosa secondo me è un contributo molto importante e soprattutto ci aiuterebbe a rompere alcune cose che anche qui sono uscite, ad esempio la domanda religione e idolatria, fin dove religione, fin dove idolatria. La teologia ecumenica, recuperando Carlo Barth, citato, dice, non è la teologia ecumenica, è Barth che dice questo, perché poi dice religione, addirittura dice religione è idolatria, non è idolatria, no? Lo sappiamo. Allora, non significa che condividiamo necessariamente fino in fondo questa cosa, però ad esempio la sensibilità ecumenica ci aiuta a approcciare un tema come questo in una prospettiva che magari quella della mia confessione religiosa non avrebbe, non terrebbe in conto, no? Così come il discorso che qualcuno suggeriva prima dell'ordo verità, sarebbe tanto più del rapporto dialettico, no? È proprio la teologia del dialogo, se non la teologia ecumenica, che dice attenzione, forse, usiamo sempre il condizionale, no? Stiamo navigando a vista, ma forse più che la dialettica, no? Ci serve appunto il dialogo, diciamo, non è una tautologia, più che cioè una prospettiva dialettica dove, secondo la concezione più classica, forse più povera magari, ma comunque più classica della dialettica, siamo in un agorà, no? Dove si concorre fino ad arrivare a una definizione, è il rapporto dialogale tra di noi, è la capacità di fidarsi, no? Dell'esperienza del patrimonio, anche se volete di riflessione dell'altro, un po' affidarsi, certo che affidarsi è pericoloso, è spaesante, per tornare a immagini già usate, ma dicono i filosofi del dialogo, attenzione, forse proprio anche le nostre categorie, magari più di matrice occidentale, insomma, vanno riviste, a quella cosa serve più un rapporto, dicono, un atteggiamento non tanto dialettico quanto dialogale, no? Adesso poi, sotto questa parola potremmo vedere tante cose, ma era per dire, finalmente, che se noi impariamo, se appunto la scuola dell'ecumenismo può contribuire in modo, secondo me, molto interessante e liberante anche al dialogo con le altre religioni, è un patrimonio significativo da dare.
Io vorrei precisare una cosa, tanto vostro sempre dei vari interventi sia sulla rivelazione religione, ma tanto per dire, come diceva Marco, andando proprio all'origine, questa del dialogo è un'esigenza nostra proprio perché noi abbiamo imparato il valore del dialogo. Adesso al di là dei problemi, insomma, anche di un cammino non fatto, però noi ce l'abbiamo perché sappiamo che costitutivamente l'uomo nasce dal dialogo, dalla relazione con Dio. Magari 1.200.000 persone ancora non hanno questa esigenza perché in altre religioni non c'è questa categoria del dialogo. E, allora, non dobbiamo sentirci offesi o pensare che sia mancanza di conoscenza se facciamo anche delle precisazioni. Io credo che il dialogo debba partire sempre da anche idee precise che abbiamo noi su quello che può essere il nostro contributo. Che poi, ecco, in altre religioni ci vengano altri contributi e certamente noi in Occidente, nonostante ecco, il cammino su alcune categorie, siamo deficitari di altre. Allora qui ci sarebbe una grande apertura, ma andare a discutere sul fatto che anche altre religioni abbiano un'origine trascendente, a mio parere, sulla tradizione della Chiesa, perché poi questo è un documento del Magistero della Chiesa, possiamo citare anche il Concilio e tanti altri documenti, mette in discussione la nostra fede, dobbiamo essere sicuri di quello che crediamo.
Questo è giusto, anche quando parlano il Magistero della Chiesa dei documenti dialogo e annuncio, dialogo e missione, no? Quando si parla di questa sfida del cristianesimo di oggi, al centro sta questa idea del dialogo, non ci scordiamo appunto di abbinare questo valore sia con l'annuncio sia con la missione. Sì, questo è essenziale. Poi per quanto riguarda quello che ha detto Paolo, no? La conoscenza delle altre religioni, sì, anche questa è una sfida per noi. Certo che se vogliamo incontrare loro non è possibile non avere desiderio di conoscere loro, è quello che volevo anche sviluppare nel quinto punto di questa relazione, che poi il resto potrà trovare in uno dei volumi dell'Antoniani, in cui ho messo un articolo, e lì appunto questa prassi cristiana viene un po' sviluppata. Un'altra cosa da distinguere è quello di parlare delle religioni e dei membri delle religioni, perché la Chiesa mai si è messa a condannare i membri della religione come coloro che stanno fuori della sapienza. Il problema è quello che ha accennato anche prima è il fatto delle religioni, che il fatto sono le vie della sapienza che gli usano, importante questo. Allora, possono essere nella misura in cui, sotto certe condizioni, nella misura in cui attingono da Cristo e hanno lo spazio attraverso il cielo, certi valori evangelici, sono capaci di agevolare e di mediare la salvezza.
Bene, grazie. Abbiamo messo gli argomenti sul tappeto. C'è qualche altro intervento? Per il momento no, ma se non ci siamo accorti, ma l'orologio è andato avanti, sono le 12.35. Penso che 20 minuti di pausa prima del pranzo ce li possiamo concedere. Pranzo e a luna, e poi ci ritroviamo qui.